Dunque, Lega e Movimento 5 Stelle vogliono inserire nel documento di programmazione economica le loro idee e i loro programmi. Il PD ha deciso cosa fare nel dopo Renzi. Brunetta vedrebbe bene Berlusconi e... Eh? Come dite? Basta politica per un po'? Forse avete ragione. Prendiamoci una pausa e parliamo d'altro. Parliamo di calcio, per esempio, o di sesso. Lo trovate banale e anche un po' greve, eh? E se invece vi dicessimo che nel calcio ci mettiamo un po' di periferie e di migrazioni per spiegare com'è cambiato il gioco e che su ciò che pensano le italiane del sesso vorremmo un'indagine come quelle che faceva Pasolini tanti anni fa, sareste disposti a seguirci fino alla fine? Sì? Bene, allora andiamo in Russia e cominciamo.
Questo è il Postcast, le storie del post da ascoltare, un podcast prodotto da Piano P.
La prossima estate in Russia ci saranno i mondiali di calcio e molti dei giocatori più interessanti e attesi dal pubblico, esclusi gli italiani ovviamente che non si sono qualificati, avranno una storia comune. Hanno tutti conosciuto il calcio e hanno cominciato a giocarlo in un campetto di periferia, molto probabilmente in cemento, ai bordi di un quartiere popolare assieme ad altri ragazzi, per lo più figli di immigrati. Molti di loro sono cresciuti nelle banlieue, le periferie francesi, e in particolare in quelle che circondano Parigi. È il caso di Paul Pogba, di Kylian Mbappé, Anthony Martial e Blaise Matuidi, che in Russia saranno titolari della Francia, una delle nazionali considerate tra le migliori del campionato. La cosa però non riguarda solo la Francia. Questa particolare formazione giovanile, diciamo, perché di questo in fondo si tratta, è comune anche ai calciatori di altre nazionali. Fyodor Smolov, per esempio, è diventato uno dei migliori giocatori della Russia dopo aver iniziato a tirare calci nelle Korobka, i campetti in cemento delle periferie russe. Jerome Boateng, nato e cresciuto a Wedding, un quartiere dormitorio a nord-ovest di Berlino, sarà invece uno dei titolari della Germania campione del mondo uscente. Il suo fratellastro maggiore, Kevin Prince, più grande e più famoso, che con lui condivide i luoghi d'origine e la stessa storia, non sarà ai mondiali solo perché ha deciso di giocare con il Ghana, la nazionale del padre, che non si è qualificata. Molti titolari del Belgio, infine, una delle squadre con più talento che già 4 anni fa era data tra le favorite per la vittoria finale, sono cresciuti nelle strade di Anversa, una città da cui deriva molto dell'attuale successo del calcio belga. Di campioni venuti fuori da quartieri poveri e spesso isolati è piena la storia dello sport, soprattutto quella del calcio. Basti pensare ai tanti fuoriclasse cresciuti nelle favelas brasiliane, da Pelé ad Adriano, alle origini umili di Diego Armando Maradona e il pibe di Villa Fiorito, il bambino della periferia più povera di Buenos Aires, o a quelle particolari di Román Riquelme, che ci racconta Paolo Condò, opinionista di Sky Sport.
In Argentina esiste da sempre il campetto, in terra battuta, in fango, ovviamente quando piove, che si chiama Potrero, e sul quale si gioca a calcio dalla mattina alla sera. In alcune zone della grande Buenos Aires, il Potrero è il luogo dove si gioca a soldi. E il piccolo Juan Román Riquelme, che viene da Don Torquato, che è uno dei rioni più poveri della città, mostrò fin dall'età più tenera una perizia straordinaria nel giocare a calcio, una perizia tecnica e soprattutto quella che sarà sempre la sua grande caratteristica di visione di gioco. È diventato un campione nelle file del Boca Juniors e poi in Europa, Riquelme continuava a mostrare in campo una sostanziale pigrizia, tanto che a un certo punto i giornalisti gli chiesero: Román, per quale motivo tu fai la giocata che risolve la partita e poi praticamente non ti muovi dal tuo metro quadrato? E Riquelme a un certo punto decise di rispondere e di spiegarsi molto chiaramente. Lui disse di essere cresciuto nei Potrero in cui si giocava a soldi e praticamente, considerata le condizioni veramente miserabili nelle quali languiva la sua famiglia, la sua necessità era quella di portare a casa più soldi possibile al termine di ogni giornata. Per fare questo lui era molto bravo già all'epoca e possedeva la capacità di decidere una partita con una giocata, con un passaggio, con un tiro. La legge del potere era quella dei playground: chi vince resta, chi perde va a casa. E quindi che cosa faceva? Per durare dalla mattina alla sera, e quindi fare cassa, lui doveva risparmiare le forze. E quindi una giocata, partita risolta, da lì in poi non faceva nulla in attesa della partita successiva. E questa è una cosa che gli è rimasta anche da professionista. Per lui il campetto praticamente non è mai uscito da quel campetto.
Ognuna di queste realtà ha modificato a suo modo gli stili di gioco dei singoli e anche di alcune squadre e ha influenzato interi periodi storici del calcio. Ma oggi, appunto, sono le periferie dell'Île-de-France, la regione del nord della Francia di cui fa parte Parigi, quelle da cui provengono i migliori calciatori delle nuove generazioni. Ne parliamo con Pietro Cabrio della redazione del Post.
Arsène Wenger è da più di 20 anni l'allenatore dell'Arsenal e uno dei maggiori conoscitori del calcio francese, compreso quello giovanile, per cui in passato ha anche collaborato con la federazione. Una decina di anni fa disse che l'Île-de-France era una delle aree urbane che dava al calcio mondiale più talenti, seconda solo alla regione di San Paolo, in Brasile. Thierry Henry, Patrick Vieira e Lilian Thuram, campioni del mondo ed Europa con la Francia, provenivano dalle banlieue parigine ed erano i migliori giocatori al mondo. A distanza di 10 anni, ora si può dire che nessun'altra città, nemmeno San Paolo, dia al calcio così tanti talenti quanto Parigi.
Nel giugno del 2016, Simon Cooper, editorialista del Financial Times e uno dei migliori giornalisti sportivi al mondo, intervistò Paul Pogba per ESPN. Allora Pogba era ancora alla Juventus e Cooper gli chiese perché le periferie di Parigi producessero così tanti talenti. Perché lì non c'è altro che il calcio, rispose Pogba. A scuola o nei cortili fra i palazzi tutti giocano a calcio. È l'unica vera alternativa allo starsene in giro tutto il giorno a non far niente o a fare cose stupide, che poi sono solo l'inizio di molti altri problemi.
Nelle banlieue la popolazione è composta per lo più da famiglie di immigrati africani a basso reddito e non sono presenti altre culture sportive così radicate. La diffusione di campetti cemento, poi, su cui si può sempre giocare, ha reso ancora più accessibile il calcio rispetto ai tradizionali campi in erba, che richiedono indumenti e attrezzature e su cui peraltro non si può giocare sempre, per esempio con maltempo. Vista l'utilità sociale di questi campetti, sono nate diverse associazioni di volontari che avvicinano i bambini al gioco.
Paris è un vivier di joueurs enorme.
Parigi è una città piena di giocatori fortissimi, dice l'allenatore di una di queste associazioni, intervistato in un documentario del 2016 dal titolo Asfalto e pallone che si può trovare su Netflix. Questo ha un'influenza sul calcio a livello internazionale, dice. Iniziano a prendere i ragazzi di 13 o 14 anni e li portano nelle accademie di calcio, qui in Francia o all'estero. Ma questi ragazzi, quando diventano professionisti, non dimenticano le loro origini.
Ma non oublieront jamais d'où viennent.
Le periferie di Bondy, Lesouli e Sarcelles, per citarne alcune, sono le estensioni più estreme dell'area metropolitana di Parigi. Solamente a Lesouli, uno dei distretti più isolati, non essendo raggiunto né dalla metropolitana né dalla ferrovia, sono cresciuti tra gli altri Patrice Evra e Thierry Henry, due ex nazionali. E anche Anthony Martial, che è tuttora un titolare nella Francia, viene da lì. Più che un'influenza dal punto di vista tattico, cioè dell'organizzazione del gioco, questi quartieri disagiati stanno dando al calcio una nuova generazione di calciatori, la cui qualità principale è la tecnica individuale spesso elevatissima. Questo deriva dalle partite che si giocano nei campetti sintetici o di cemento. Sono stretti, affollati. Il pallone si muove rapidamente per via della superficie dura.
Lo che mi piace nel football è i bei gesti.
La tecnica.
Del calcio di strada mi piacciono i bei gesti, le belle giocate. Sì, la tecnica, dicono un ragazzo e una ragazza ripresi ancora nel documentario Asfalto e pallone su un campetto di Choisy-le-Roi, un comune di 40.000 abitanti vicino all'aeroporto di Parigi-Orly. Quello che mi piace di più sono i dribbling e i gesti tecnici, conferma Riyad Mahrez, esterno d'attacco, 2 anni fa protagonista della storica vittoria del Leicester in Premier League. Se non faccio dribbling non sono contento. Anche se vinciamo 4-0, se non ho fatto un dribbling o non ho rubato palla all'avversario, vado a casa insoddisfatto, dice Mahrez, che è cresciuto a Sarcelles ma ha scelto di giocare con l'Algeria e quindi ai mondiali neanche lui ci sarà. Secondo Paolo Condò, questa chiamiamola mania per la giocata leziosa ha a che fare con la trasformazione che il calcio ha subito negli ultimi 20 anni, da sport di squadra per eccellenza in sport individuale o per grandi individualisti. E questo, secondo lui, deriva addirittura dai videogiochi.
A un certo punto venne fuori però un gioco che si chiamava FIFA Street, che si inventava praticamente delle partitelle 3 contro 3 fra i campioni più grandi. E la Nike fece un bellissimo spot, la nave, nel quale c'erano tutti i giocatori più grandi che finivano su questa nave, Cantona era ovviamente il maestro di cerimonie, e si sfidavano in questo torneo di 3 contro 3. Nel videogioco praticamente ogni giocatore, oltre a fare le classiche cose, potevano fare delle piroette, dei tiri più forti, insomma tutta una serie di cose che noi in Italia abbiamo sempre definito un veneziano, un giocatore che fa questo tipo di panna montata. Però in questi campetti delle banlieue credo che ci sia stato un fortissimo sviluppo di queste che sono state poi chiamate skills. La pubblicità se n'è accorta. nei vari spot ne sono state messe sempre di più. Nelle partite noi adesso vediamo abitualmente Pogba, per esempio. Pogba è un giocatore con tanta panna montata. Mourinho non è per niente contento, per esempio. Da una parte sono molto spettacolari, sono molto divertenti, piacciono molto ai bambini. Tutte le varie piroette che vengono fatte, la ruletta, no? Che faceva Zidane. Zidane faceva una serie di cose con la suola. Lui era stato il primo a fare queste cose, ma le faceva in una maniera che da una parte era molto divertente e spettacolare di vedere, ma dall'altra era sempre finalizzato a prendersi un vantaggio. Non erano mai fini a se stesse le sue giocate, ma erano sempre per la vittoria. Adesso invece molte sono fini a se stesse, oppure secondo me, come avviene per le esultanze, alcune giocate sono diventate il brand di questi giocatori e quindi come tale piacciono, interessano, coinvolgono, vendono, in una parola, ma sono meno efficaci dal punto di vista della vittoria della squadra.
Paul Pogba, a cui si riferiva Paolo Condò, è nato e cresciuto a Lagny-sur-Marne, a 15 km dal centro di Parigi, ed è un esempio di questo modo di concepire il calcio emerso dalle periferie. Ha caratteristiche da incontrista, cioè è un centrocampista il cui compito principale è quello di impedire o di ostacolare le azioni avversarie facendone partire di nuove per la propria squadra, ma possiede una tecnica sopra la media che gli permette di partecipare alla fase offensiva, quindi anche di fare spesso gol, e soprattutto di impreziosire le partite con giocate di alto livello, quella che Condò poco fa definiva panna montata, grazie a piedi velocissimi e a una grande reattività che si costruiscono sui campi di cemento.
I campetti di periferia sono un punto di ritrovo per tutto il quartiere.
Questo è di nuovo Pietro Cabrio, della redazione del Post.
Non esistono squadre prestabilite e le partite vengono disputate dai migliori giocatori presenti nel momento in cui si inizia. Ragazzi e bambini giocano assieme e quando l'età di chi è in campo si alza, solamente i ragazzini che dimostrano di sapersela cavare sia dal punto di vista tecnico che da quello fisico riescono a partecipare. Per questo motivo la Francia abbonda di esterni offensivi di enorme talento, come Ousmane Dembélé del Barcellona, Anthony Martial del Manchester United e Sergio Aurier del Tottenham, che pur essendo cresciuto a Sèvres, nel dipartimento di Saint-Denis, gioca nella nazionale della Costa d'Avorio. Aurier, peraltro, gioca come terzino proprio per la sua struttura fisica massiccia e quindi più adatta alla fase difensiva.
Il calcio in realtà si è sempre giocato nelle periferie parigine, ma rispetto al passato oggi non è più ignorato. Anzi, è considerato una risorsa preziosa per l'intero movimento nazionale.
La prima volta in cui ho sentito parlare di questi cortili delle case popolari francesi è stato nell'anno 2006 al Mondiale, quando emerse questo grande personaggio, Franck Ribéry.
Questo è ancora Paolo Condò.
Nato e cresciuto a Boulogne-sur-Mer, in un quartiere estremamente difficile che si chiamava Chemin Vert, aveva queste terribili, lui ha due terribili cicatrici che gli solcano il viso, per lungo tempo si era pensato che fossero dei giochi di coltello nell'infanzia di Boulogne, in realtà si tratta di un incidente stradale che lui ha avuto all'età di 2 anni, ma con tutti i soldi che ha fatto la cosa più semplice sarebbe stata fare una plastica. Ovviamente Ribéry si è sempre rifiutato di fare la plastica, poi diceva: queste cicatrici mi rappresentano quello che io ho dovuto soffrire durante l'infanzia per far sì che la gente mi giudicasse per come giocavo a calcio e non per queste cicatrici che oggettivamente facevano paura. Ho faticato molto e quindi me lo voglio sempre ricordare. Nel 2006 lui fu probabilmente il primo talento uscito da quelle banlieue. In realtà alcuni giocatori, penso a Lilian Thuram per esempio o anche a Titi Henry, erano già cresciuti. La nazionale campione del mondo del 1998 è praticamente la prima squadra al mondo, la prima grande squadra al mondo, nella quale si parla diffusamente del concetto di immigrazione. La Francia aveva le colonie, quindi per lei era più semplice, ma lì avevi i figli di magrebini alla Zidane, avevi i caraibici come Henri che veniva dalla Martinica e Thuram dalla Guadalupe. Avevi gli africani, De Zaï e di Dakar. Karen Beu era della Nuova Caledonia. E poi avevi l'armeno Bogossian, avevi il calmucco Djorkaeff, avevi l'argentino Trezeguet. Ecco, quindi era veramente una nazionale di tutto il mondo. Ricordo un mitico pezzo di Vittorio Zucconi sulla Repubblica di quel periodo che diceva una cosa che pareva una buttata, invece era quasi reale. Diceva: l'Italia riavrà una grande nazionale quando ci saranno i figli dei lavavetri.
Oggi la federazione francese tiene sotto osservazione i campetti di periferia più affollati e poi sceglie dalle piccole società i migliori giovani da portare nel centro federale di Clairefontaine, dove si allenano le squadre nazionali e ha sede un centro d'allenamento d'élite. l'ultimo titolare francese venuto fuori da Clairefontaine è Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain. Cresciuto a Bonny, periferia nord-est di Parigi, Mbappé è famoso soprattutto per essere oggi il secondo calciatore più costoso di sempre. Come la federazione francese, ora anche molte squadre di club e alcuni grossi sponsor stanno finanziando strutture e corsi di allenamento. Nike organizza da diversi anni grossi eventi e tornei internazionali di street food, il calcio di strada, a cui partecipano le migliori squadre di periferia, e ha fra i suoi principali testimonial proprio i calciatori francesi delle nuove generazioni. Quello che sentite in sottofondo è il video di una campagna con Blaise Matuidi, centrocampista di origini angolane che gioca nella Juventus.
Il caso più significativo è quello del Paris Saint-Germain, che col calcio delle periferie sta costruendo il suo futuro.
Questo è di nuovo Pietro Cabrio, della redazione del Post.
La scorsa estate ha fatto leva sulle origini di Mbappé per riportarlo a Parigi e inserirlo nel suo attacco insieme al brasiliano Neymar e all'uruguaiano Cavani. Oltre a Mbappé, ha altri tre giovani giocatori molto promettenti nella rosa dei titolari. Presnel Kimpembe, un difensore, il portiere Alphonse Areola e il centrocampista Adrien Rabiot. Nei prossimi anni se ne potrebbero aggiungere altri, provenienti dal settore giovanile del club, che anno dopo anno sta diventando uno dei più folti d'Europa proprio grazie alla quantità di talenti scovati nelle periferie.
Come dicevamo all'inizio, questo fenomeno non riguarda più solo la Francia. E anche storicamente, uno degli aspetti più interessanti del calcio è la sua evoluzione territoriale, cioè i luoghi e le regioni del mondo dove il gioco si è diffuso di più e da cui ha subito le maggiori influenze. Se si dovesse disegnare un'ideale mappa delle zone nelle quali il calcio è praticato da più tempo, le città portuali sarebbero quelle con la densità maggiore. Ad Anversa, Genova, La Plata e Smirne si trovano infatti alcune delle squadre più antiche al mondo, al di fuori del Regno Unito ovviamente. Lì, all'inizio del Novecento, i marinai e i lavoratori portuali che arrivavano dall'Inghilterra diedero inizio alla diffusione del calcio. Da lì, nei decenni successivi, il pallone si è propagato in tutti i continenti, evolvendosi soprattutto grazie alle influenze di alcuni centri urbani europei e sudamericani. La prima spinta verso la modernità arrivò negli anni 50 dall'Austria, dalla Repubblica Ceca, dall'Ungheria e dalla Serbia. In quelle regioni del Danubio si diffuse il modulo composto da 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti, e lì nacque anche il ruolo del trequartista. Alla fine degli anni 60 ci fu la seconda spinta, quella definitiva, questa volta in Olanda.
Il calcio totale fu una delle più importanti espressioni della ribellione giovanile olandese di quegli anni. David Winner, autore del libro Brilliant Orange, spiega che in un paese creato e mantenuto seguendo una rigorosa divisione e valorizzazione degli spazi fra acque, canali, terreni coltivabili e centri urbani, una squadra capitanata da un uomo con una personalità ribelle come quella di Cruyff e allenata da Rinus Michels, trasferì al calcio i concetti legati allo spazio così presenti nella cultura olandese. Ne nacquero una squadra, l'Ajax, e una nazionale, l'Olanda, che per anni furono insuperabili e che ispirarono i club di tutta Europa, a partire dal Barcellona.
Tuttora, in Olanda sono convinti che la qualità del gioco delle periferie di Amsterdam sia inferiore solo a quella delle banlieue parigine. L'Olanda però non parteciperà ai mondiali perché sta attraversando un periodo molto complicato, dovuto principalmente al cambio generazionale. E in realtà anche altrove il calcio che si gioca nei quartieri più poveri e disagiati sta influenzando non solo gli stili di gioco, ma anche la comunicazione e la pubblicità. Nelle periferie russe, per esempio, la popolarità delle korobka, i campetti in cemento, ha attirato sponsor e federazioni, tanto che ancora la Nike ha lanciato un progetto su scala nazionale che ha chiamato K11.
Нашому футболу нужны перемены.
Valery Nepomniachtchi è il coordinatore di questo progetto. Nel 1990 riuscì a portare il Camerun ai quarti di finale della Coppa del Mondo e oggi definisce il progetto K11 di vitale importanza per il movimento calcistico russo. Nelle nostre strade giocano tanti ragazzi di talento. Con K11 cerchiamo di farlo esprimere al meglio, ha detto in un'intervista. L'obiettivo è colmare il divario tra le strade e il campo, perché il maggior limite del calcio russo è che i calciatori di oggi sono cresciuti negli anni 90 e in quel periodo c'erano troppi disagi per poter esprimere il talento anche dal punto di vista sportivo.
E poi c'è il Belgio, anzi Anversa, dove nel 1880 è stata fondata una delle squadre di calcio più antiche del mondo, il Royal Antwerp Football Club.
Voilà ma vero, ma pleintje is wel het belangrijkste ding uit mijn leven. Ik denk dat
Questo è un estratto da De Plentis, che in neerlandese vuol dire le piazze. Un documentario sui sobborghi più difficili di Anversa, Het Kiel, Borgerhout, Doorn e Stuyvenberg, dove il calcio è lo sport più praticato appunto nelle piazze e negli spazi pubblici. Qui sono cresciuti Raja Nainggolan, centrocampista della Roma, e sua sorella Rihanna, che gioca nella squadra femminile di Anversa ed è ripresa dalle telecamere mentre si allena in una palestra di kickboxing. È dentro quei recinti, dove decine di ragazzini aspettano il proprio turno sul cemento e sognano di diventare un giorno delle stelle del calcio, hanno giocato le loro prime vere partite anche Moussa Dembélé, centrocampista del Tottenham, Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United, e suo fratello Jordan, terzino della Lazio. Oggi le vere stelle sono loro. Bene, restiamo ancora nello sport per qualche secondo. Poi, come promesso, parleremo di sesso.
Per chi ama il basket NBA ci sono due date che non si possono più dimenticare. 26 giugno 2006, un giocatore italiano diventa la prima scelta assoluta del draft.
The Toronto Raptors select Andrea Bargnani.
16 giugno 2014, Marco Bellinelli è il primo italiano a vincere il titolo.
The Spurs are the 2014 NBA champions.
Ma prima di loro, prima anche di Messina, Gallinari e Datome, c'è una storia fantastica che pochi sanno ed è tutta da raccontare. Una storia che inizia in una notte del 1950 a Milano e arriva fino al boom della NBA in Italia negli anni 80, grazie alle telecronache di Dan Peterson.
Oh mamma mia! Oh Johnson! Stoppato! Finisce! Campioni NBA! Chicago Bulls!
Io sono Luca Chiabotti e ogni mercoledì ve la racconterò insieme a Federico Buffa, Dino Meneghin, Flavio Tranquillo, Dan Peterson e molti altri in Basket Classico, un podcast in 8 puntate. Basket Classico, ogni mercoledì, una nuova produzione di Piano P.
E ora, per parlare di sesso, partiamo da un vecchio film.
Quando ti sei accorta di essere in questo stato? Non gliel'hai detto?
Dopo 4 mesi, quando ne ero ben certa.
E quando gliel'hai detto?
Ha scosso le spalle, ha detto che era impossibile, che non era vero e anche a me in fondo non mi sembrava vero.
E non ti sei confidata con nessuno?
No, e seguitavo ad andare a scuola, non l'ho più visto, tornavo a casa sola. E in fondo mi sembrava impossibile che aspettassi un bambino senza amore, senza bene.
Questo era un brano di Le italiane e l'amore, un film del 1961 diviso in 11 episodi. Ogni episodio è ispirato a storie vere e fu scritto partendo dalle lettere che Cesare Zavattini aveva scelto tra le circa 300 pubblicate in un libro che 2 anni prima aveva avuto grande successo. Il libro si intitolava Le italiane si confessano ed era stato curato da Gabriella Parca, una giornalista che sarebbe stata poi tra le fondatrici di Effe, il primo mensile femminista italiano. Nel libro, Gabriella Parca aveva raccolto le lettere mandate da donne di diverse età alle rubriche di posta del cuore dei giornali, la cosiddetta piccola posta. Rilette oggi, alcune di quelle lettere fanno sorridere per l'ingenuità di chi le aveva scritte, persone che potrebbero essere le nonne o le bisnonne di chiunque di voi. Molte trasmettono una forte angoscia per le tragiche conseguenze che cose come fare sesso per la prima volta potevano avere sulla vita di una donna nella società dell'epoca, come questa per esempio.
Sono una ragazza 17enne e sono molto preoccupata di quello che sto per scriverti e anche me ne vergogno. Un giorno, parlando con delle mie amiche, dicevano che doveva essere molto bello sposarsi e ridevano. Trovandomi da sola a casa, ripensai alle parole delle mie amiche e siccome da ragazze tutte sappiamo cosa possono fare di notte 2 giovani sposi, io ho provato a farlo con il mio stesso dito. Ci sono riuscita ed è stato molto bello. Ora però sono preoccupata perché l'ho fatto molte volte e mi spavento. Vorrei sapere da te se il dito ha la possibilità di far nascere dei figli come l'uomo ha sulla donna. Ti dico anche che io sono una ragazza di campagna e non ho mai frequentato un giovane. Voglio sapere inoltre, per stare informata, se quando si aspetta un bimbo, cioè nel periodo della maternità, si può fare il bagno o lavare la testa e se si hanno più le regole.
Ci sono poi alcune lettere che sembrano i racconti sulle molestie pubblicati nei mesi scorsi in rete con l'hashtag Quella volta che, riuniti in un libro uscito proprio in questi giorni. Per esempio questa.
Ho 17 anni e da circa un anno e mezzo svolgo lavoro d'ufficio in una casa di spedizioni. Al contrario di molte ragazze della mia età, non desidero affatto fidanzarmi, appunto perché, se prima tenevo lontani da me gli uomini, figuratevi adesso. Ascoltate cosa mi è capitato e se è vero che la ragione è mia. I miei principali sono due, uno di 36 anni e uno di 27. Sino a un anno fa mi consideravano come una figlia, ma con l'andar del tempo il loro affetto si è trasformato in desiderio da ambo le parti. Il primo, alcuni giorni or sono, fece degli atti nei miei confronti che nemmeno un Don Giovanni avrebbe fatto a una ragazza seria come me. Dopo una violenta discussione, ciò non si verificò più. Il secondo lo credevo migliore, ma proprio oggi, data che non dimenticherò mai, all'improvviso mi ha messo le mani addosso e ha tentato di baciarmi. Sono riuscita a svincolarmi subito dalle sue braccia e gli ho detto quello che si meritava. Lui se n'è andato subito, cosa che avrei dovuto fare io. Invece sono rimasta a meditare e ho pensato di scrivere a voi. In poche parole vorrei sapere se devo parlare di questo ai miei genitori. L'avrei già fatto, ma ho un padre che per difendere l'onore si ammazzerebbe. Aiutatemi voi, vi prego, e scusate se ci sono errori, ma comprenderete il mio stato d'animo.
Altre lettere parlano di omosessualità, l'omosessualità di altre donne, che spaventa e nello stesso tempo attrae, e l'omosessualità dei propri mariti, che viene vissuta come una condanna. Altre ancora parlano di gelosia, di tradimenti, di genitori che si oppongono a relazioni con uomini non abbastanza facoltosi. Ne parliamo con Ludovica Lugli, della redazione del Post.
Tutte insieme queste lettere ci fanno capire cos'era il sesso e cos'era l'amore a quel tempo e quanto sono cambiate le cose nel frattempo. A me personalmente hanno fatto venire voglia di telefonare a mia nonna per chiederle cos'era stata per lei la cosiddetta prova d'amore e se la sua vita sarebbe stata diversa se ci fosse stato il divorzio prima e se la ragione per cui non lavorava era perché l'uomo che ha sposato, cioè mio nonno, non voleva che lo facesse.
Quando fu pubblicato, nel 1959, Le italiane si confessano ebbe un tale successo commerciale che venne tradotto in altre lingue. Ed è probabile che abbia ispirato anche Pierpaolo Pasolini per la realizzazione di un altro film, Comizi d'amore, del 1965.
Secondo lei, i problemi sessuali vanno trattati esplicitamente oppure è meglio tacerne?
Per me è meglio tacerne.
In Italia se ne tace o se ne parla?
Se ne parla troppo.
Ma insomma, ti piacerebbe essere un Don Giovanni o no?
Sinceramente no.
No.
E perché?
È
la società che mi rende... Questa società bisogna essere Don Giovanni, altrimenti...
In questa società bisogna essere Don Giovanni. Perché se no?
Se no sei un fallito.
Interessante.
Sia Pasolini che Zavattini avevano scritto una prefazione alle italiane si confessano, ma proprio nel 1965 Gabriella Parca pubblicò un altro libro importante, I Sultani. Di nuovo Ludovica Lugli.
I Sultani è un libro fatto attraverso un'indagine che Gabriella Parca fece con una sua collaboratrice, Maria Luisa Piazza, intervistando 1018 uomini di tutta Italia, di diversa estrazione sociale e di diverse età, per parlare delle stesse cose di cui le donne parlavano nelle lettere alla posta del cuore. Tra le domande che Parca e Piazza facevano agli uomini che incontravano c'erano cose come: che cosa pensa di una donna che, innamorata di un uomo, prenda l'iniziativa verso di lui? Oppure: come dovrebbe reagire un uomo se sapesse di essere tradito dalla moglie? Oppure ancora: fra i suoi conoscenti c'è qualcuno che ha rapporti con persone del proprio sesso? Non era facile ottenere queste risposte dagli uomini dell'epoca, soprattutto perché Parca e Piazza erano due giovani donne. Quindi, per parlare con le persone, dovettero servirsi di sindacalisti, assistenti sociali, medici e parroci che facevano da fixer, come si dice nel gergo giornalistico, cioè le introducevano. Era inaudito che due giovani donne andassero in giro a parlare di sesso con uomini sconosciuti. E non a caso, il Giornale di Sicilia parlò della loro indagine definendole due maniache sessuali.
Per la sua diversa genesi, I Sultani è più completo del libro precedente. Si parla molto più di omosessualità, di prostituzione, di divorzio e tra le cose notevoli che emergono da quell'indagine ce ne sono due in particolare. La prima è che per gli uomini esisteva una doppia morale sul sesso, una appunto per gli uomini e una per le donne. La seconda è che ai loro occhi c'era una netta separazione tra sesso e amore. E questo era all'origine dei problemi di molte delle donne che scrivevano alla posta del cuore. Entrambi i libri, peraltro, sono interessanti da leggere anche per il contesto delle storie che raccontano, per il modo in cui mostrano le divisioni sociali e territoriali che esistevano negli anni 50 e 60, ad esempio i pregiudizi delle persone del nord nei confronti di quelle del sud, come in questa lettera.
Sono innamorata di un napoletano, però i miei genitori non vogliono saperne per due ragioni. Prima, perché sono giovane. Poi perché dicono che i napoletani sono tutti gelosi e da sposati picchiano le mogli. È vero?
Sia le italiane si confessano che i sultani fecero molto discutere, perché gli uomini non ne uscivano benissimo, soprattutto nel secondo libro. Gabriella Parca, che è morta nel 2016 a 90 anni, scrisse poi altri libri di inchiesta sulla vita delle donne, tra cui Separati, un'inchiesta sul matrimonio in Italia del 69, e Voci dal carcere femminile del 73. Nel 1975 fondò uno dei primi consultori laici d'Italia, il Centro Problemi Donna di Milano, che ora si chiama Centro Progetti Donna. Ma in un'intervista a Chiara Galeazzi per Vice, nel 2013, Parca ha raccontato che i sultani le causò una grande quantità di insulti, amici che non la salutavano più e telefonate minacciose.
Ho scoperto Le italiane si confessano e i sultani qualche mese fa, grazie a un sito che vende libri usati, e sono state due delle letture più entusiasmanti del mio ultimo anno. Sono due libri realizzati con metodo e senza inventare nulla, ma nonostante questo sono incredibilmente appassionanti e per questo credo che siano stati ingiustamente dimenticati. Mi piacerebbe molto che qualcuno rifacesse qualcosa di simile a quello che Gabriella Parca fece tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, cioè appunto indagare sulle esperienze, sui problemi delle donne e degli uomini riguardo il sesso e l'amore, per poi raccontarli in un libro. Di sesso e relazioni si è sempre parlato, soprattutto sulle riviste femminili, ma sempre con un approfondimento un po' alla gli uomini vengono da Marte e le donne vengono da Venere. Oggi che questo tema fa parte di questo rinnovato dibattito internazionale sui rapporti tra uomini e donne nel lavoro e nella vita privata, ma anche sull'identità di genere, sulla rappresentanza e la presenza di voci femminili nei media, sarebbe molto utile fare un'indagine come quella di Parca. Ha ancora senso parlare e confrontarsi su questi argomenti, perché anche se è vero che la rivoluzione sessuale fu 50 anni fa, oggi è un buon momento per darle delle aggiustatine, proprio per questo grande dibattito che c'è. Mi piacerebbe che si parlasse di più di sesso, dai siti di incontri alla contraccezione ormonale, dalla pornografia ai tabù nei mezzi di comunicazione e nella testa delle persone, dalla percezione del consenso alle insicurezze e alle insoddisfazioni, sia maschili che femminili, legate ai rapporti sessuali. Su questi argomenti è uscito l'anno scorso un saggio molto interessante, si intitola Future Sex, ha lo stesso titolo anche in italiano, e lo ha scritto una giornalista americana, Emily Witt. Però questo libro ha il difetto di parlare di una fetta minoritaria della popolazione degli Stati Uniti, cioè persone giovani e acculturate che vivono sulla costa est del paese. Per questa ragione, come dice lo stesso titolo, questo saggio parla più del sesso del futuro che del sesso del presente. Per parlare del sesso del presente, qui, in Italia, servirebbe una ricerca come quella di Gabriella Parca.
Ok, e con questo abbiamo concluso la nostra quinta puntata. Se vi è piaciuta, ci risentiamo venerdì prossimo a mezzogiorno. Sì, sempre all'ora delle sfide tra cowboy.
Questo era il podcast, le storie del post da ascoltare. Un podcast prodotto da Piano P con i giornalisti della redazione del Post. Se volete aggiungere qualcosa, scrivete a redazione@ilpost.it.
Voce, editing dei testi e montaggio di Carlo Annese. A questa puntata hanno collaborato Pietro Cabrio e Ludovica Lugli. Si ringrazia Francesca Negri per le letture. Se volete ascoltare altri podcast, potete trovarli su pianop.it. E se questo podcast vi è piaciuto, andate su Apple Podcast e lasciate la vostra recensione. Ricevere un po' di stelle ci fa solo piacere.